File 60, pagina 351. E con le caramelle Mengele, dopo aver completato le sue visite e i suoi esami, portava i bambini alla sua automobile e li invitava a fare una passeggiata che si concludeva nel crematorio. In nessuna parte del mondo un ricercatore avrebbe potuto sezionare nel medesimo giorno i gemelli cavia per confrontare i loro organi interni. Mengele si preoccupava che i gemelli morissero nello stesso momento e per la medesima causa. In un crematorio gli fece attrezzare un ambulatorio anatomopatologico. Poi prelevò da un trasporto di ebrei ungheresi il patologo dottor Miklos Nisili e lo fece trasferire in questo ambulatorio. Nisili, che riuscì a sopravvivere ad Auschwitz, descrive come gli vennero messi sul tavolo, insieme ai cadaveri di una coppia di gemelli, anche gli esiti dei più diversi esami clinici e delle lastre ai raggi Röntgen. Manca soltanto il referto del sezionamento che devo preparare io, aggiunge Nisli. Mengele sta seduto per ore accanto a me fra microscopi, provette, ampolle colme di reagenti, oppure sta per ore intere al tavolo di sezionamento e lavora come un invasato, con il camice e le mani sporche di sangue. La causa della morte delle cavie non poté essere tenuta nascosta a Nisli. Durante la visita al cuore rilevai sul lato esterno del ventricolo sinistro una macchiolina rotonda di color rosso pallido causato dalla puntura di un ago da iniezioni nel cuore. Apro il ventricolo sinistro. Di norma se ne estrae il sangue con un cucchiaio e poi lo si pesa. In questo caso non si può farlo. Il sangue si è coagulato fino a diventare una massa solida. Con la pinzetta estraggo il grumo di sangue e l'odoro. Quella volta potei sentire il caratteristico forte odore di cloroformio. I pezzi che potevano interessare anche l'Istituto di Biologia Ereditaria e Genetica a Berlino-Dahlem dovevano essere conservati e impacchettati con cura per essere spediti secondo la prassi usuale per questo materiale. Al fine di farli recapitare rapidamente, questi pacchetti sono contrassegnati con un timbro che reca la dicitura «Urgente, importante materiale di guerra». Il segretario di quell'ambulatorio si ricorda che nel lager degli zingari si trovavano in tutto più di 60 coppie di gemelli di età compresa fra i 2 e i 14 anni. Quando il 1 agosto del 1944 furono uccisi gli internati in questa sezione del lager, soltanto 7 coppie di gemelli risultavano ancora in vita. Un medico degli internati, il dottor Rudolf Witek, che era stato incaricato da Mengele di visitare questi bambini, cita il caso della coppia di gemelli costituita da Dieter e Hans Schmid, due zingari tedeschi di 3 anni e mezzo. Una volta Mengele li invitò a fare una passeggiata e li portò con sé in automobile. Quando rientrò chiese quale internista li avesse visitati. Si presentò il dottor Benno Heller, un berlinese. Mengele lo investì con irritazione. «Lei è un pessimo internista. Nella sua diagnosi ha scritto che non presentavano disturbi ai polmoni. Facendo il sezionamento ho rilevato che Dieter aveva invece gli apici del polmone ammalati. Esseri deformi, lillipuziani e altre persone che presentavano anomalie condividevano lo stesso destino dei gemelli. Mengele li sceglieva sulla rampa del flusso dei deportati, li faceva visitare a fondo, uccidere e sezionare. Mengele condusse esperimenti anche in altri campi, nei quali all'epoca poteva sembrar facile conseguire onori», Ella Lingens racconta. «Mi ricordo della piccola Dagmar. Essa nacque ad Auschwitz nel 1944 ed era figlia di un'austriaca che io avevo assistito durante il parto. Essa morì dopo che Mengele le aveva fatto delle iniezioni agli occhi perché voleva sperimentare se fosse possibile provocare un cambiamento del colore delle pupille. La piccola Dagmar avrebbe dovuto avere gli occhi azzurri. Dagmar non fu l'unica bambina di cui Mengele avesse abusato per simili esperimenti. Romualda Czesielska, capo blocco a Birkenau, in un blocco dei bambini ricorda che 36 di questi bambini erano stati scelti da Mengele per esperimenti sul colore degli occhi. Essi furono colpiti da dolori, i loro occhi andarono in suppurazione, ma ritornarono lentamente normali. Uno dei bambini divenne quasi cieco da un occhio. Mengele si occupava di anomalie nel colore degli occhi in generale. Il suo insegnante, il professor barone von Verschuer, che lavorava allora all'Istituto Kaiser Wilhelm, durante un colloquio avuto con me più tardi, ammise che Mengele aveva inviato a questo istituto preparati eccezionalmente interessanti di coppie di occhi dove l'uno era di colore diverso dall'altro. Si trattava di occhi di zingari che Mengele aveva fatto uccidere a causa di questa anomalia. Quando lo dissi al professore, questi si dimostrò sorpreso e sgomento. È possibile che non si sia mai chiesto dove il suo allievo avesse preso quei preparati? La storia precedente di questo medico, che divenne così famigerato da essere considerato il medico della SS nei campi di sterminio, è assai significativa. Mengele era nato a Günzburg nel 1911 ed era stato allevato da buon cattolico, da genitori benestanti. I suoi compagni di studio lo descrivono come benvoluto e gentile, pieno di vita, a prescindere da una spiccata ambizione. Non ricordano alcun segno che potesse far intuire quale sarebbe stata la sua successiva evoluzione. Non lo descrivono neppure come fanatico nazionalsocialista. In un questionario compilato nel 1939, Mengele indicò che era entrato nel Partito Nazionalsocialista il 1 maggio 1937, ma che non aveva ricoperto alcuna funzione né nel partito né nella SS. Il suo insegnante, il capo dell'Istituto di Biologia Ereditaria, professor barone von Verschuer, in uno scritto datato 12 marzo 1940, attesta che Mengele era persona assolutamente affidabile e aggiunge: torna molto a vantaggio del lavoro nel mio istituto, particolarmente per le perizie sull'origine ereditaria e razziale biologica. Il fatto che egli unisca alla formazione medica generale anche una speciale istruzione antropologica. In occasione di lezioni tenute in rappresentanza di Verschuer, Mengele aveva inoltre dimostrato di possedere la capacità di illustrare anche difficili problemi scientifici e di essere adatto alla carriera accademica. Oltre a medicina, Mengele aveva anche studiato diritto e aveva conseguito la laurea in entrambe le materie. I medici Tadeusz Szymanski e Rudolf Witek lo conobbero come internati. Il primo lo descrive come persona intelligentissima, il secondo come fanatico nazista e uomo cinico, freddo, impenetrabile, astuto ed ingegno fine. Disponeva di notevoli conoscenze mediche ed era molto ambizioso in campo scientifico, sostiene Witek. Molti anni dopo, quando chiesi al medico dell'SS, dottor Hans Münch, che era stato assolto al processo di Cracovia e che aveva manifestato la sua stima per Mengele, come questi avesse potuto compiere azioni come quelle finora descritte, Münch rispose: Mengele era convinto che fra tedeschi ed ebrei si combattesse una guerra per la vita o per la morte e che pertanto i tedeschi dovessero sterminare gli ebrei, che considerava una razza intelligente e quindi, a maggior ragione, pericolosa. Invece il suo punto di vista sugli slavi era diverso. Qui Mengele faceva delle differenze. Mengele costituisce il prototipo di medico SS che ha abusato dei prigionieri di un campo di sterminio per compiere esperimenti. Non era affatto comunque l'unico. Anche medici che non appartenevano all'SS si prestarono a compiere ad Auschwitz esperimenti su esseri umani. Il più importante fra essi è il professor Karl Klauberg, nato nel 1898. Si era fatto un nome come ginecologo nel campo dello studio degli ormoni sessuali femminili. Nei convegni internazionali era ritenuto uno specialista apprezzato. Nessuno avrebbe potuto costringere questo specialista, molto noto, a prestare la sua opera in un campo di sterminio. Dalla corrispondenza rimasta si può constatare come sia stato lui stesso a pregare Himmler di poter compiere esperimenti su internate. Egli cercava di scoprire un metodo con l'aiuto del quale le donne potessero venire sterilizzate in modo rapido ed economico, senza operazione. Himmler era interessato a esperimenti di questo genere e concesse a Klauberg tutte le possibilità che questi desiderava. Non solo gli esperimenti di Klauberg avevano un carattere criminale, il loro fine essendo quello di servire alla politica demografica negativa. Come Himmler amava definire, con una perifrasi, il più vasto crimine organizzato del nazionalsocialismo, Klauberg in più doveva trovare una risposta alla domanda che teneva occupati i dirigenti dell'amministrazione di tutti i campi di sterminio e di concentramento. Come si possono annientare dei popoli odiati utilizzando però ancora la loro forza lavoro per l'industria degli armamenti? Per Klauberg fu allestito nel campo principale di Auschwitz il blocco 10 e gli furono messe a disposizione le donne che lui richiedeva. Nel gergo del lager queste donne furono chiamate coniglie. Nel compiere i suoi esperimenti Klauberg non aveva alcun riguardo, tuttavia ci sono alcune donne che attestano come egli le avesse protette contro le brutalità compiute dalle SS. Dato che era direttore di una clinica a Königshütte, veniva ad Auschwitz solo di tanto in tanto e si portava al seguito i propri aiutanti. Così egli aveva convinto un dipendente degli stabilimenti Schering, il dottor Johannes Goebel, che doveva procurare il necessario per le iniezioni praticate da Klauberg, a trasferirsi ad Auschwitz. Egli fece mettere a sua disposizione una casa nei pressi del lager e gli affidò l'incarico di praticare in modo autonomo iniezioni intrauterine, benché Goebel non fosse medico. Anche fra i prigionieri Klauberg si cercò degli aiutanti. Si è già descritto come egli riuscisse a convincere il medico degli internati polacco, dottor Władysław Dering, a collaborare con tutta la sua scienza e la sua grande ambizione agli esperimenti sugli esseri umani. Klauberg, dopo aver ottenuto la liberazione di Dering, continuò ad assicurarsi la sua competenza professionale. Lo fece assegnare in servizio alla propria clinica di Königshütte. Egli concesse a un'ebrea slovacca di nome Silvia Friedman diversi privilegi nel blocco sperimentale per avere in lei una docile servitrice. In confronto alle altre donne internate nel blocco, essa ricevette poteri molto ampi e in cambio doveva servire Klauberg anche personalmente, organizzando, per esempio, per lui caffè e sigarette o che funzionandogli dei pullover. Una volta egli portò persino con sé nel blocco la propria figlioletta di 3 anni affinché le coniglie le prendessero le misure e potessero fare la maglia anche per lei. Quando cominciò a profilarsi la fine della guerra, Klauber perse interesse ai propri esperimenti. Aveva evidentemente intuito che Himmler non poteva più appoggiarlo nella sua carriera. Si diede sempre di più all'alcol. Dopo la fine della guerra, Klauber fu preso prigioniero, inviato in Russia, dove fu aperto un procedimento contro di lui e fu condannato per direttissima a una pena di 25 anni di carcere, così come allora era obbligatorio. Dagli atti processuali si può trovare una risposta alla domanda del che cosa potesse aver spinto questo apprezzato ginecologo ad abbandonarsi a simili delitti. Klausberg dichiarò che fin da quando era giovane aveva sempre sofferto a causa della sua bassa statura, 1,54 m, e aveva sempre avuto bisogno di difendersi dagli scherni. In effetti egli faceva un effetto ridicolo nel suo abbigliamento civile con tocchi militareschi, piccolo e tarchiato com'era. È significativo che egli, davanti al giudice istruttore a Kiel, abbia dichiarato un grado di servizio più elevato come militare e uno stipendio superiore presso l'ospedale di Königshütte rispetto a quanto si poteva rilevare dalla disponibile documentazione. Uno specialista constatò in lui un bisogno d'affermazione decisamente superiore al normale. Fu richiesta una perizia su di lui in quanto erano stati resi noti episodi della sua vita che attestano una evidente brutalità. Quando era ancora studente, fu aperto contro di lui un procedimento, dato che aveva ucciso una persona. Questo procedimento venne poi sospeso perché gli fu riconosciuta l'attenuante d'aver agito per legittima difesa. Una volta egli aveva minacciato sua moglie con un fucile da caccia e un'altra aveva lanciato contro la propria amante, ferendola un coltello. 4 giorni dopo essere rientrato dalla prigionia di Russia, egli scrisse a sua moglie che avrebbe fatto meglio a consigliare ai suoi mantenuti e manutengoli il suicidio per impiccagione, perché si sarebbe altrimenti fatto vedere lui di persona. Allora però non ci si sarebbe limitati alla morte per impiccagione, abbastanza mite, ma vi sarebbe stato qualcosa di molto più doloroso. L'autostima sviluppata oltre misura fu all'origine del procedimento avviato contro di lui in Germania. Quando rientrò, infatti, dalla prigionia di Russia, volle presentarsi alla televisione tedesca come un martire. Solo in seguito a questo l'attenzione fu richiamata su di lui. Klauberg aveva anche fatto comparire sui giornali un annuncio con il quale ricercava una segretaria per il proseguimento dei suoi lavori scientifici. Faceva concorrenza a Klauberg in questi esperimenti ad Auschwitz il dottor Horst Schumann. Come Klauberg, egli non apparteneva alle SS. Schumann era medico della Luftwaffe e durante la prima azione omicida di massa del nazionalsocialismo, camuffata sotto il nome di eutanasia e le cui vittime furono in primo luogo malati di mente, si era distinto talmente che gli furono affidati esperimenti di sterilizzazione benché non avesse in materia alcuna conoscenza specialistica. Mentre Klauberg voleva rendere le donne sterili attraverso iniezioni, Schumann cercava di ottenere il medesimo risultato mediante l'irradiazione di raggi X sugli organi genitali. Compì esperimenti anche su uomini. Dopo l'irradiazione faceva estrarre chirurgicamente l'utero alle sue vittime o i testicoli per poter controllare l'effetto distruttivo che i raggi avevano avuto su questi organi dopo che erano stati esposti a una lunga dosata irradiazione. Pagina 356.